campo dei fiori. Il musicista è un uomo solo quando si siede al pianoforte, davanti ai suoi 88 tasti, e inizia a suonare. È solo con le sue note, con la sua arte. Poi però alza lo sguardo e vede 250.000 persone, tutte per lui, tutte più o meno nel giorno più importante della loro vita di tifosi. E allora hai voglia di mantenere la calma, dirti che è un giorno come tutti gli altri, perché non è un giorno come tutti gli altri, e qualunque alito di vento che ti sembra di percepire in questo tardo pomeriggio di primavera apparentemente normale, 18 gradi, cielo sereno, aria un po' umida ma pioggia lontana dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi, qualunque alito di vento ti sembra poter spostare da una parte o dall'altra il corso di un pallone e di conseguenza della storia intera. Anche la semplice scaletta di un concerto, una cosa che hai progettato e buttato giù mille volte fumando una sigaretta, adesso ti sembra questione di vita o di morte. Quando Antonello Venditti alza lo sguardo, ne vede 250.000, tutti per lui, tutti anche per lui, perché in realtà sono tutti lì per un altro motivo. E questo motivo è quel che in fondo rende il popolo del calcio antropologicamente diverso dagli altri. Perché la tensione c'è, si sente, per forza, ma viene affrontata come un rito collettivo, sentendo il bisogno di un contatto fisico, laddove le persone normali si chiuderebbero in se stesse in attesa di una notizia importante o al limite sceglierebbero di aspettarla con i genitori, con la famiglia o con pochi amici fidati, i romanisti quella sera sentono il bisogno di stare insieme. Chi non ha trovato il biglietto per l'Olimpico si dà appuntamento al Circo Massimo, dove un anno prima hanno festeggiato il primo scudetto del dopoguerra, per andare a sentire lo stesso cantautore di quella volta. A sua volta Venditti è dilaniato dall'ansia, dal timore di fare il passo più lungo della gamba, ma se te l'ha chiesto il tuo sindaco, Ugo Vetere, il sindaco di Roma, come fai a rifiutare? Il concerto inizierà intorno alle 19.30, durerà tre quarti d'ora e poi lascerà spazio alla partita, trasmessa su un maxischermo di marca giapponese grande 24 metri quadri. E poi, a fine partita, non si ha nemmeno il coraggio di pensarlo. Così, proprio per non pensarci, Venditti inizia a fare ciò che gli riesce meglio, comincia a suonare e il primo brano in scaletta è una scelta di gran classe. Questa è forse la più bella canzone che ho dedicato a Roma, dice al microfono, e tutti pensano a Roma Capoccia, o forse a Roma Roma, l'inno composto nel 75 e tuttora usato all'Olimpico come titoli di testa. Invece Venditti inizia a cantare Attila e la Stella, la storia dell'incontro tra Attila, il capo degli Unni, e il Papa, Leone Magno, che lo convince a risparmiare Roma dalle invasioni barbariche. Roma che resiste, Roma che sopravvive alla calata di questo popolo del nord con intenzioni bellicose. La metafora è chiara a tutti perché tra poco più di mezz'ora Roma dovrà resistere a quelli venuti dal nord, agli inglesi, che negli ultimi anni hanno distrutto ogni avversario e hanno vinto tre Coppe dei Campioni. Roma dovrà resistere a Liverpool. Nel calcio del 1984 il concetto di scaramanzia è un po' meno soffocante di quello che percepiamo oggi. Sulle bancarelle in giro per la città si vendono parecchie bandiere con su scritto Roma campione d'Europa, e se non le avete distrutte a suo tempo forse ne avete ancora qualcuna anche voi abbandonata sul fondo di qualche baule. E perciò quando Venditti lascia al pubblico la scelta se seguire o no Grazie Roma prima che inizi la finale, tutti rispondono in coro sì. Bisogna anche dire che all'epoca la conoscenza del calcio internazionale è molto relativa. In effetti la Roma è davvero fortissima. Ha due campioni del mondo, più due fuoriclasse brasiliani, più un capitano senza paura come Agostino Di Bartolomei, più un portiere come Franco Tancredi, specialista dei calci di rigore, doti da non sottovalutare in una finale secca. Ma il Liverpool, campione d'Europa 77 a Roma, 78-81, tre titoli nazionali di fila, un centravanti da 49 gol in stagione, tra club e nazionale, il gallese Ian Rush, a vederlo in faccia molto più vecchio dei 23 anni che porta sulla carta d'identità. Il Liverpool è un modello vincente molto poco britannico, molto lontano dal cliché del vecchio calcio kick and run, una rivoluzione introdotta dal leggendario manager Bill Shankly, proseguita dall'assistente Bob Paisley e condotta ora dall'assistente di Paisley, il vecchio e simpatico Joe Fagan, 63 anni, ma primo allenatore del Liverpool appena da 10 mesi. La storia di Fagan ricorda quella delle vecchie aziende di provincia a conduzione familiare, perché è stato per decenni l'anima silenziosa dei Reds, l'organizzatore delle riunioni notturne nella Boot Room, la stanza degli scarpini, dove lo stato maggiore del Liverpool analizzava le partite insieme a una robusta fornitura di Guinness. Fagan era la colla che teneva tutto insieme e in effetti non si è discostato affatto dallo stile dei suoi predecessori. Roma e Liverpool giocano un calcio molto simile, amano tenere il possesso del pallone a un ritmo comunque sostenuto per gli standard di metà anni 80. Il palleggio gira intorno alla regia illuminata di un playmaker, di qua, di Bartolomei, di là, i baffi di Graham Souness, che l'anno prossimo giocherà nella Sampdoria, il regista più carismatico del calcio britannico, anche troppo. Per informazioni chiedere a Liza Movila, il mediano della Dinamo Bucarest, a cui in semifinale Souness ha rotto la mascella con un pugno sfuggito anche alle telecamere. Tutte e due le squadre hanno un grande centravanti. La risposta giallorossa a Ian Rush si chiama Roberto Pruzzo, il bomber, il grande escluso da Enzo Berzot dai mondiali di 2 anni prima, eppure ugualmente beniamino del presidente Sandro Pertini, che non vuole mancare all'appuntamento e in tribuna autorità lo indica ai presenti chiamandolo il mio compaesano. Entrambi arrivano dalla Liguria, Pruzzo dalla provincia di Genova, precisamente dal paesino di Crocefieschi, Pertini dalla provincia di Savona, precisamente dal paesino di Stella, che poi è anche il titolo di un'altra canzone di Venditti uscita proprio nell'84, ma non divaghiamo. C'è tutta una letteratura su come Roma e Liverpool si sono preparate a questa finale in modo del tutto opposto. Di Bartolomei ha consigliato invano ai compagni di non portarsi la finale a letto, cioè di non sognarsela di notte, di svagarsi, di pensare ad altro. Invece la Roma si è portata i fantasmi dentro lo spogliatoio, isolandosi in montagna a Cavalese, spaccandosi di lavoro per non pensarci, come se fosse il ritiro precampionato. Invece i Reds se la sono presa comodissima, a cominciare da una tournée defatigante in Israele, con mogli e fidanzate, con calma, fiducia, understatement, con Fagan a smorzare ogni tensione, gioviale anche con i giornalisti stranieri. Per loro la finale di Coppa Campioni è davvero un giorno come un altro. A Day in the Life, come canta un grande tifoso del Liverpool come John Lennon alla fine di Sgt. Pepper's. Ma la canzone che meglio esprime lo stato d'animo di completo relax e totale fiducia del Liverpool è un'altra, meno conosciuta in Italia. L'idea viene proprio a Graham Souness, che prima di arrivare a Liverpool ha giocato per 6 anni nel Middlesbrough e lì è diventato amico di un cantante locale che si chiama Chris Rea e in quei mesi è nelle hit parade inglesi con I Don't Know What It Is But I Love It. E mentre i giocatori del Liverpool aspettano quelli della Roma all'imbocco del tunnel, Souness inizia a cantare il ritornello di questa canzone a voce sempre più alta, trovandosi contro le facce sconcertate dei romanisti divorati dalla tensione. Ed è lì che Souness capisce e lo dice ad alta voce ai suoi compagni: li abbiamo in pugno. Se sul piano psicologico la Roma soffrirà per tutta la sera il fatto di giocarsi proprio all'Olimpico in casa l'unica finale di Coppa Campione della sua storia, sul piano tattico la finale è molto più incerta. Le squadre si specchiano e un po' si annullano per effetto, come dicevamo, di due sistemi di gioco molto simili, due esempi di quella che a metà anni 80 si chiama zona mista. I giocatori migliori non vengono braccati solo da un unico mastino stile Claudio Gentile su Maradona, ma affidati all'uomo più vicino nelle varie zone del campo. Il peggiore in campo sembra da subito Paolo Roberto Falcao. Sceso in campo in condizioni precarie dopo non aver del tutto smaltito una botta al ginocchio destro subita 2 mesi prima in uno scontro con Beppe Baresi in Roma-Inter. Consapevole della cosa, Whelan entra subito duro sul ginocchio del divino e durante la partita riceverà in cambio un altro paio di pedate vendicative di Falcao. Abbiamo detto di Souness e di Bartolomei, ma invece uno dei migliori in campo è l'uomo con cui Lidl ha deciso di sostituire il terzino sinistro Aldo Maldera, squalificato, spostando sull'altra fascia il terzino destro, Sebastiano Nela, per tutti Sebino, che ha piedi molto più ruvidi del titolare, ma in compenso viaggia, che è una bellezza. Un mese prima Nela è diventato l'idolo di tutti i romanisti per una foto cult che immortala lo spirito di Roma Dundee. La semifinale di ritorno di Coppa Campioni giocata il pomeriggio del 25 aprile in un olimpico traboccante di passione. Gli scozzesi avevano vinto 2-0 la gara d'andata, trascinando la Roma sul terreno a loro più favorevole, quello della mischia, della lotta del fango. Molto aspro anche il clima a bordo campo, con l'allenatore scozzese Jim McLean che più volte ha insultato i giocatori della Roma, Italian Bastards. il 25 aprile 84. È un pomeriggio magico in cui alla Roma riesce tutto, da Di Bartolomei a Pruzzo, che con una doppietta si fa perdonare la scena muta dell'andata. Anche se si parlerà a lungo dei 100 milioni di lire consegnati all'arbitro francese Vautrò da un misterioso intermediario che agiva per conto della Roma, un certo Paolo, di cui non si è mai venuta a sapere la vera identità. I soldi arrivarono a destinazione, ma Vautrò non incise più di tanto sulla partita. Anzi, ammonì, appunto, il diffidato Maldera, tagliandolo fuori dalla finale. Ma a prescindere dall'arbitro, la Roma gioca una partita perfetta, 3-0 con l'invasione di campo finale di migliaia di tifosi in delirio e poi tutti i giocatori a circondare McLean. Un fotografo coglie l'attimo, quest'attimo, che si commenta da solo. Per l'occasione avevamo imparato qualche parola in inglese, ricorderà Nela, e quando le abbiamo finite abbiamo continuato in italiano. L'illusione di Roma-Liverpool, dove i giocatori in campo sono in continuo movimento ma sostanzialmente non succede niente, si spezza dopo un quarto d'ora. Sone scambia gioco per andare da Sammy Lee, che premia il taglio esterno del numero 10, Craig Johnston. Il lungo cross di Johnston, oltre il secondo palo, viene attaccato da Ronnie Whelan, che va a contrasto con Tancredi, e in pratica la prima volta che i Reds mettono piede nell'area di rigore della Roma. Nella concezione italiana del calcio questa sarebbe carica al portiere, nella concezione inglese no, e l'arbitro svedese Fredriksson non interrompe il gioco e Dario Bonetti arriva prima di tutti sul rimbalzo ma rinvia maldestramente proprio addosso alla nuca di Tancredi, innescando così una carambola conclusa in rete dal numero 2, Phil Neal, in teoria un terzino destro il cui cognome è curiosamente l'anagramma del suo rivale sulla fascia, ovvero Nela. Ma in quel terzino in quel momento si trova nel cuore dell'area avversaria. Quello che oggi fanno i vari Alexander Arnold o Theo Hernandez, il Liverpool lo faceva già 40 anni fa. E così Neal potrà raccontare ai nipotini di aver segnato in entrambe le porte dello Stadio Olimpico di Roma in due diverse finali di Coppa Campioni. Il primo gol nel 77 su rigore contro il Borussia Mönchengladbach sotto la curva nord. La Roma accusa il colpo, traballa, Johnston segna lo 0-2, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Rush che oggi verrebbe considerato ininfluente. Ancora sotto shock per l'errore sul gol, Dario Bonetti manda in porta Rush e per fortuna Tancredi gli sbarra la strada. Poi, intorno alla mezz'ora, la Roma torna a raccapezzarsi, riprende ad attaccare, soprattutto sfruttando la velocità di Conti e Graziani, che Lidl inverte spesso di fascia, mentre Falcao prosegue la sua serata da assente ingiustificato, facendosi vedere solo per una punizione alle stelle. Ma sul finire del primo tempo, quando il popolo romanista ha già iniziato a mangiarsi le unghie in vista di un intervallo pieno di cattivi pensieri, Sebino Nela mette una bellissima palla insospettabile e morbida per Bruno Conti. Primo tentativo di cross di sinistro, respinto da un difensore. Secondo tentativo al volo di controbalzo di destro, una palla morbida, forse un po' troppo lenta per Pruzzo, che la aggredisce quando è già in parabola discendente e oltretutto si sta allontanando da Grobelaar. Diciamo la verità, non è il più bel cross della carriera di Bruno da Nettuno e su quella palla non c'è scritto basta spingere come su quella scodellata sulla testa di Paolo Rossi nella semifinale Italia-Polonia del Mondiale 82, il torneo che gli è valso i complimenti di Pelé e il soprannome di Marazzico. Ma il bomber è il bomber, anche se praticamente Fellino non ha ancora strusciato una palla e riesce a trasformare questa palletta complicata in oro puro, una palombella beffarda che scavalca Grobelaar e restituisce il respiro agli 85.000 dell'Olimpico e di colpo sparisce quell'afa psicologica da giungla vietnamita che ti stava bloccando il respiro. I polmoni si gonfiano, l'aria è di nuovo fresca, come direbbe qualcuno al Circo Massimo, questa notte è ancora nostra. Il pareggio della Roma fa passare del tutto alle due squadre la voglia di prendersi dei rischi, anche perché questa sera che tutti i romanisti sognano come la sera dei miracoli, parafrasando Lucio Dalla, nasconde tre misteri che per tanto tempo faranno compagnia ai ricordi. Il primo mistero riguarda proprio l'autore del gol, perché dopo l'intervallo Pruzzo sembra un altro giocatore, per nulla galvanizzato dal gol, anzi uno zombie, un fantasma reso ancora più pallido dal bianco della maglia. Che cosa sta succedendo al bomber? Al quarto d'ora del secondo tempo si avvicina alla panchina ed esce, sostituito da Odoacre Chierico, non proprio un centravanti, visto che con la Roma non è mai andato oltre i due gol a campionato. Pruzzo sarà sempre sfuggente sui motivi di quella sostituzione, parlerà di una specie di colica improvvisa verso la fine del primo tempo, forse qualcosa che mi ha fatto male, vai a sapere. Da quel momento la Roma cancella lentamente ogni traccia di se stessa dall'area del Liverpool, perché Graziani corre tanto, ma non è esattamente un monumento alla lucidità sotto porta. Nela scappa ancora a sinistra e crossa al centro. Cerezo la spizza, ma Ciccio in tuffo di testa non riesce a dare forza al pallone. Passano i minuti e Liverpool continua ad aspettare, mentre la Roma decide di affidarsi esclusivamente ai tiri da fuori area, ma Falcao calcia fiacco e centrale, troppo facile per Grobelaar. Tancredi risponde presente prima su Dalglish e poi su Nicol, subentrato a Johnston, e verso la fine dei tempi regolamentari appare chiaro che entrambe le squadre stanche e spuntate stanno accettando di aspettare l'inevitabile in un sottofondo musicale in cui si alternano i cori della Curva Sud e You'll Never Walk Alone, intonato dalla Kop in trasferta prima dei supplementari. Sì, Roma-Liverpool del 30 maggio 1984 sarà la prima finale della storia della Coppa dei Campioni a essere decisa ai calci di rigore. La Roma di Lidl ha un certo feeling con i rigori. Ha vinto due Coppe Italia consecutive nel 1980 e nell'81 con Tancredi superstar, che ha parato 5 rigori su 9 al Torino.
E para il portiere della Roma!
Però giorno dopo giorno, ora dopo ora, tutti i principali rigoristi della Roma sono caduti come petali di margherita. Ancelotti era già infortunato da mesi, Maldera era squalificato, Pruzzo si è chiamato fuori e a 5 minuti dalla fine ha alzato bandiera bianca anche Toninho Cerezo, divorato dai crampi e sostituito da Strukel. Forse è questo latente pensiero di angoscia che spinge la Roma ad attaccare di più nel secondo supplementare, disputato sotto la Curva Sud, e che favola sarebbe segnare il gol della Coppa dei Campioni sotto la curva. Ci prova Bruno Conti, trovando un attentissimo Grobelaar sul primo palo, per la sorpresa di Bruno Pizzul. Altro che storia, era stato dipinto come il punto debole del Liverpool questo portiere. Al 116esimo, ecco un altro di quei piccoli momenti che faranno compagnia per sempre ad almeno 3 generazioni di romanisti, uniti nel dolore e nel rimpianto, come direbbe sempre quel nostro amico al Circo Massimo. Di Bartolomei carica il destro da 25 metri con quel modo secco e definitivo di calciare che in Italia ha solo lui, violentissimo, con il cuoio del pallone che sembra sempre sul punto di esplodere. La palla sta filando dritta e sicura verso la porta. È una sventola, strilla Bruno Pizzul in telecronaca, ma nel viaggio verso Grobelaar si schianta sulla testa di Allan Hansen e scappa via la palla, lontana dalla porta. E allora si va ai rigori, sotto la Curva Sud, perché è così che deve andare. Nel 1984 nessun calciatore è preparato a uno stress emotivo del genere. Sulle tribune a caldo molti sospireranno ripensando ai bei tempi in cui le finali finite in parità si ripetevano 2 giorni dopo dall'inizio. Qualcuno magari rimpiangerà persino il lancio della monetina. Nell'84 in Italia nessuno ancora immaginava quanto potesse essere crudele la lotteria dei rigori. Nemmeno Bruno Pizzul, che ne vivrà sulla pelle le conseguenze lungo tutti gli anni 90. Dubitiamo anche che alla fine dell'allenamento si provassero i rigori, come si fa oggi. Forse dobbiamo credere a Joe Fagan quando svelò quel che disse ai suoi giocatori poco prima. Dopo una partita del genere non me ne frega niente di vincere o perdere. Siete stati grandi, va bene lo stesso. È facile se hai già vinto 3 coppe in 6 anni. Invece Lidl guarda negli occhi dei suoi giocatori e in troppi di loro vede un pozzo nero di paura. È il primo nome a chiamarsi fuori e anche il più doloroso. Ecco il secondo dei 3 misteri di Roma-Liverpool. Tutto lo stadio si aspetta un gesto di responsabilità dal più forte degli 11 giocatori in campo, ma Falcao su quel dischetto non ci andrà mai. Perché? Marisa Cohen, la moglie di Di Bartolomei, racconterà di un litigio a centrocampo tra Agostino e Falcao. A distanza di tanti anni anche Ciccio Graziani non gliel'ha mandati a dire. Ci disse che non era un rigorista e non si comportò da campione, è scappato davanti alle sue responsabilità. In effetti non ha tutti i torti, è vero che Falcao non tirava i rigori, ma 3 anni prima si era messo a disposizione nel momento del bisogno, segnando il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Torino.
La Roma vince la Coppa Italia.
Tancredi si ricorda di un Falcao che dopo 120 minuti non riusciva più a muovere il ginocchio destro, infortunato. Ma Luciano Tessari, il vice di Lidl, non solo smentisce le voci di un litigio, ma dice anche che Falcao non era mai stato considerato nei 5 rigoristi. Falcao, dal canto suo, ovviamente ha sempre sostenuto la sua versione. Io non mi reggevo in piedi, non avevo la forza di tirarlo e anche se fossi stato bene, per scaramanzia Lidl mi avrebbe fatto tirare il quinto rigore, come era successo in Coppa Italia contro il Torino. Ma calciare il quinto rigore i suoi compagni non ci arriveranno.
Vedete, inquadrato Tancredi, che sa benissimo di dover essere bombardato.
Il primo a partire è Phil Neal, o meglio dovrebbe essere Phil Neal, uno specialista, che però in quel momento sta litigando con gli scarpini, così Fagan manda avanti Steve Nicol, soldato semplice dei Reds, subentrato nel secondo tempo a Johnston. La finale di Coppa Campioni non è uno scherzo nemmeno per lui, alto, boato dell'Olimpico. A sua volta Lidl avrebbe scelto come primo tiratore Graziani e tutto il pubblico sta già gridando Ciccio, Ciccio, ma nell'84 è ancora possibile cambiare l'ordine dei rigoristi in corsa. Quindi, mentre Graziani si sta avvicinando sul dischetto, arriva Di Bartolomei e gli dice Ciccio, ha detto il mister che il primo lo devo tirare io. Del resto è così che deve comportarsi un capitano. Tutto l'Olimpico si aspetta la solita botta centrale, senza se e senza ma, e Di Bartolomei tira la solita botta centrale senza se e senza ma. E ovviamente fa gol. E qui iniziano i 55 secondi più belli della storia della Roma. Gli unici 55 secondi della storia del calcio in cui la Roma è stata in vantaggio in una finale di Coppa dei Campioni. Poi, dopo 55 secondi, arriva Phil Neal, che questa volta ha fatto pace con gli scarpini, apre il piattone destro e spiazza Tancredi 1-1. Nel frattempo Fagan ha preso da parte Grobelaar, bello rilassato, guascone, con il suo baffo da impunito, consapevole di aver disputato una signora finale. Così gli fa un discorso di grande buonsenso, che però suona surreale in quel contesto di terrore sportivo. Gli dice, Bruce, ascolta, se non parerai nemmeno un rigore, nessuno se la prenderà con te, ma se dovessi pararne uno, diventeresti un eroe. Cerca di farli sbagliare. Il succo del discorso sta nell'ultima frase. Tutto il Liverpool si è accorto dell'angoscia dipinta sulle facce dei romanisti, nei loro passi nervosi, nei loro occhi bassi. I rigori sono un duello psicologico, cerca di farli sbagliare. Forse in Italia abbiamo romanzato troppo sulle mosse da clown di Grobelaar, poi replicate in modo altrettanto efficace da Jerzy Dudek nella finale di Istanbul 2005 contro il Milan. Però succede. Mentre Bruno Conti avanza verso il rigore come un condannato al patibolo e si sforza di non guardare, Grobelaar gli volta addirittura le spalle, si muove verso le maglie della rete nel delirio emotivo di quel momento, le vede molli e flaccide come un piatto di spaghetti, allora le addenta in modo che i cameraman vedano, poi si gira e Conti tira alto. Nemmeno lui era un rigorista, però aveva sempre risposto presente nelle finali vinte ai rigori e aveva sempre segnato, non stavolta, 1-1. Allora l'Olimpico si aggrappa a Tancredi, che a sua volta è un grande pararigori. In 7 anni la Roma ha ipnotizzato Paolo Rossi, Bruno Giordano, Evaristo Beccalossi, Walter Schachner, per non parlare dei rigori in Coppa Italia, non stavolta. Sunes calcia un rigore strepitoso, dritto nel 7, la dimostrazione pratica della serenità del Liverpool. Avanza Ubaldo Righetti e questa volta Grobler rimane calmo e accetta di farsi spiazzare 2-2. Di nuovo tutto l'Olimpico implora Tancredi, di nuovo Rush lo spiazza con facilità irrisoria, aspettando il tuffo a destra per tirare a sinistra. Anni dopo Tancredi si scuserà, dando la colpa anche un po' ai riflettori. Di notte il portiere è più che mai sfavorito, basta una botta nello specchio e non c'è niente da fare. Rush e Neal li avevo studiati, pensavo che me l'avrebbero piazzata a destra, invece hanno cambiato e ho fatto anche la figura del fesso. E adesso tocca a Graziani, che non solo non è un rigorista, ma ha anche un rapporto complicato con i rigori. Di quei 6 rigori sbagliati dal Torino in 2 finali contro la Roma in Coppa Italia, 2 li aveva falliti proprio lui. Con lo sguardo cerca conforto in Di Bartolomei, che non gli nega l'ultimo consiglio. Ciccio, fai come me, tira una botta centrale. È possibile che Grobelaar sappia tutto e capisca che questo è il momento, allora si esibisce nel più buffonesco dei suoi spettacoli. Adesso gli spaghetti sono le gambe, gli tremano, una danza macabra, l'uomo e lo scheletro, e Graziani rimane di sale, accecato dai flash dei fotografi dietro la porta, e spara troppo alto, e la palla tocca la traversa, e si perde nel cuore della notte. Non c'è più salvezza, nessuno più si aspetta il miracolo, e difatti Alan Kennedy ripete il compito eseguito alla perfezione da Neal, Souness e Rush, portiere da una parte, pallone dall'altra. E scende il gelo su Roma e il cielo si riempie solo dei cori, nemmeno così rumorosi, dei 15.000 tifosi inglesi. E vi giuriamo che sono 55 secondi, altri 55 secondi, anche il tempo che trascorre tra il rigore di Kennedy e l'istante in cui la curva sud si scuote dal suo silenzio di dolore e lancia al cielo il coro «Roma, Roma, Roma!». 55 secondi è anche il titolo di un libro del 2014 di Tonino Cagnucci, giornalista e romanista, non necessariamente in quest'ordine, che è tornato 30 anni dopo su quel trauma collettivo che Roma e la Roma hanno cercato faticosamente di negare, poi di rimuovere, poi di elaborare, senza mai davvero riuscirci fino in fondo.
Devi dire la sequenza completa dei rigori che sancirono il risultato della finale della Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool. Tra Roma e Liverpool.
Roma e Liverpool. Roma e Liverpool non hanno mai giocato. Forse, non lo so, l'ho sognata una cosa del genere, forse sì, ecco, è un incubo, è stato un incubo, la più brutta serata della mia vita, una tragedia.
No, stai calmo, stai calmo.
Roma è una città piena di monumenti che celebrano il proprio passato, piena di altari rivolti al passato, e le lancette del tempo sportivo di Roma gireranno continuamente intorno a quei 55 secondi in un loop che coinvolge testa e cuore, per qualcuno più che ad altri, come per esempio il numero 5, per sempre tormentato dal ricordo di quel rifiuto, o a colui che il 30 maggio 84 portava sulla schiena la somma di quel doppio 5, cioè il numero 10, e il 30 maggio 94, 10 anni dopo, concluse che non ce la faceva più a sopportare tutto questo. I giocatori della Roma rimasero per un'ora nello spogliatoio, con la faccia sprofondata nell'asciugamano, incapaci di spiccicare parola, così come gli 85.000 presenti, tra cui Angelo Di Livio, 17 anni, calciatore della primavera della Roma, o il giovane Angelo Peruzzi, 14 anni, raccattapalle a bordo campo, che in quello stesso stadio la Coppa la vinceranno, 12 anni dopo, ma con un'altra maglia. Il silenzio si sparse per tutta la città, e il giovedì mattina in tanti non andarono a lavorare. Molti di loro avevano fatto tardi, inebetiti dal dolore, avevano trovato una ragione di conforto nel concerto che Venditti tenne ugualmente in un dopopartita, senza più alcun senso razionale, al Circo Massimo, davanti a 250.000 persone. Rifece Grazie Roma, che adesso acquisiva tutto un altro significato, e poi regalò al pubblico due perle che non erano ancora uscite allo scoperto, sarebbero state pubblicate solo qualche settimana dopo. La prima si chiamava Ci vorrebbe un amico, cercava di razionalizzare il dolore di una storia d'amore finita male e usava il calcio come metafora, già dai primi quattro versi. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. La seconda perla si chiamava Notte prima degli esami e raccontava l'attesa eterna di un giorno che quasi certamente non sarebbe tornato più, come una finale di Coppa dei Campioni della Roma, e lo diceva chiaro e tondo, notte di sogni, di coppe e di campioni. La matematica non sarà mai il mestiere di un romanista più abituato a contare i secondi posti che i primi, e in fondo, da un punto di vista estremamente cinico come i romani solo sanno essere, si può dire che Roma-Liverpool 84 sia tuttora la partita che meglio riassume l'essenza del romanismo. A proposito, abbiamo ancora da raccontarvi il terzo mistero di quella finale. Se siete stati attenti, avrete notato che in tutte le immagini di gioco di Roma-Liverpool 84 c'è sempre un grande assente. Sulla maglia bianca della Roma manca il simbolo dello scudetto, pur essendo la Roma campione d'Italia in carica, 83. Perché? L'anno prima, nella finale di Atene persa contro l'Amburgo, sulle maglie della Juventus lo scudetto c'era. Nell'89, nella finale di Barcellona, vinta contro la Steaua Bucarest, sulle maglie del Milan lo scudetto ci sarà. Perché la Roma no? È un mistero per tutti, tranne che per i romanisti, che il motivo lo conoscono bene. Il motivo è che negli anni 80, oltre a consentire solo lo sponsor tecnico, l'UEFA concedeva alle finaliste di Coppa Campioni il diritto di cucire sulle magliette un solo ulteriore simbolo. Juventus e Milan avevano scelto di sacrificare il proprio stemma per scendere in campo con lo scudetto, un simbolo di vittoria. Invece Dino Viola, tra lo scudetto e il lupetto, scelse il lupetto. E per spiegarvi che cos'è il sentimento romanista, non saprei trovare un modo migliore di questo.